Qualcosa su chi vi parla?
Non in generale, ovviamente, non è una minaccia, ma per evidenziare il fatto che quello che sto per dirvi appartiene a un percorso, un'esperienza di vita, un'esperienza professionale che è cominciata tanto tempo fa. Quello che volevo dirvi è questo, in sostanza, che guardando indietro al mio interesse per il teatro e il lavoro sul teatro, mi sembra di rendermi conto, di scorgere un filo. Filo è una delle traduzioni di sutra. Sutra vuol dire filo, come il filo che tiene gli elementi di una collana. Quindi noi invece con la nostra prosopopea diremmo il filo rosso per indicare una sorta di coerenza, di cammino, un continuo sviluppo, in continua evoluzione. No, un filo che tiene i pezzi di una collana, cioè che tiene i pezzi di una vita piena di contraddizioni, piena di avventure, di cadute, di salite, di discese, però comunque c'è un filo. E questo filo credo si possa sintetizzare in questi termini. Io ho sempre concepito il teatro come una filosofia fisica, come una filosofia incarnata, come una filosofia vissuta, e che da un certo punto in poi ho definito come filofisica. Filofisica non è un termine mio. Filofisica è un termine che ha coniato un filosofo tale Janson, collaboratore e amico di Jean-Paul Sartre, negli anni 70, quando ha conosciuto e intervistato uno scienziato, un biologo, che si chiamava Henri Laborit. Laborit e Janson hanno scritto questo libro intervista che uscì dalla terza metà degli anni 70 e si intitolava Intervista sulle strutture della vita. Non sto ad entrare nel dettaglio, ma insomma Janson a un certo punto avanza appunto a questo concetto a Laborit, che lo sottoscrive. Oggi, se voi leggete per esempio l'ultimo, mi pare, o il penultimo numero di Noema, no? Trovate questo articolo di Rossella Fabrichesi che si intitola Per una biopoietica. Ecco, io credo che biopoietica, tra filofisica e biopoietica, ci sia a sua volta un filo, che la biopoietica di cui parla Rossella Fabrichesi sia qualche cosa di simile e rappresenti la formulazione, se vogliamo, più matura, più meditata e anche più precisa di questa di questo concetto, che ultimamente in alcuni scritti io avevo indicato, declinato nella forma, nel termine di biopoietica, cioè una poietica, un modo di composizione che cerca di intelligere e di dialogare con la natura. Io mi sono interessato di teatro prima sulla scena come attore, poi come critico, poi come operatore e infine, soltanto infine, come insegnante. Però questo vi deve far comprendere anche quali sono i miei limiti. Cioè, ho sempre agito nel teatro come istituzione teatrale, laddove invece sarà molto importante per noi, nel prosieguo del nostro lavoro, mettere a fuoco compiutamente la distinzione, una distinzione fondamentale che va fatta tra arti dinamiche e teatro come istituzione, che non sono la stessa cosa. c'è un salto storico, un salto concettuale che bisogna padroneggiare per affrontare il problema. E questo, insomma, lo vedremo adesso, spero che riusciremo a metterlo a fuoco nel corso della... Carlo Sini ricordava, citava, evocava la figura del filosofo come mimo della verità, no? Il mimo della verità, il mimo dalle scene multiple di cui parla Foucault da prima nella introduzione a Differenza e ripetizione di Deleuze, eccetera. Il mimo della verità cos'è? È come un burattinaio anche in un certo senso, è l'animatore di un personaggio concettuale, no? Ognuno si inventa il proprio, no? Platone si inventa Socrate, no? Per cominciare, come personaggio concettuale. E tutto questo parlando della funzione della filosofia. Ecco, queste figure ci aiutano a eliminare un equivoco. Il teatro inteso come filofisica, il teatro inteso come biopoietica, si propone come un'attività radicalmente diversa dall'asseverazione dottrinaria, dalla didattica. Sempre Sini ricordava il Keine Lehre, non insegnare, il Keine Lehre di Wittgenstein. Ecco, poi provate a pensare invece alla drammaturgia di Brecht, per esempio, e vedrete che la grande centralità nella drammaturgia di Brecht è quella dei Lehrstück, dei pezzi per insegnare, proprio il termine Stück, pezzo, che non è propriamente... Ecco, quindi la prospettiva che condividiamo, no? Mi par di capire, che vi invito comunque con un invito implicito a considerare reciprocamente, cioè a verificare reciprocamente quello che ha detto e dirà Sini è quello che ho detto, che dirò io a proposito delle arti dinamiche, a verificare reciprocamente. Però ecco, una prima cosa che mi sento di poter dire è di una convergenza in una concezione e della filosofia e del teatro Keine Lehre, non didattica, ma incarnazione di un'azione che tende dell'azione del sapere. E quindi la polemica implicita ed esplicita contro la concezione del teatro che vorrebbe un attore come portavoce dell'autore, portavoce del regista, come illustratore del testo, come esecutore del progetto iscritto nella istituzione teatrale. Quale attore? A suo tempo io avevo parlato e scritto dell'attore carnale. Cos'è l'attore carnale? Sono tutte definizioni che si possono lasciar cadere senza alcuna... facilmente, ma bisogna capire la tensione che sta dietro a questa anche ricerca che è anche concettuale. Cos'è l'attore carnale? È l'attore, dunque, che non dice. Non è l'attore che dice, non è l'attore che doce, abbiamo detto, cioè insegna, non è l'attore duce, che guida l'opinione delle masse, è semplicemente un attore che manifesta chi è. La scena manifesta chi è colui che parla. Non il contenuto, ciò che dice, ma manifesta chi è colui che parla. E questo attore carnale, questo chi è colui che parla, non è un'invenzione del teatro postremo, moderno, postmoderno, contemporaneo, d'avanguardia, eccetera. È in realtà una istanza, come vedremo, che si declina in molte tradizioni e fin dalle origini della nostra civiltà, e che pur non appartenendo mai all'ufficialità delle teoriche teatrali, è comunque sempre presente. Pensate soltanto a Shakespeare e alla sua evidente eccezione nel panorama della drammaturgia, ma è solo più evidente di altre, non voglio dire che in altre non ci sia, no? Ecco, e abbiamo Shakespeare, tutto Shakespeare, ma Shakespeare che esplicita anche questa visione in alcuni passaggi, per esempio laddove il monologo di Amleto a proposito degli attori a Elsinore, che arrivano ad Elsinore, il monologo di Amleto che dice: che cos'è Ecuba per lui e lui per Ecuba? Tutti si soffermano sulla prima parte. Che cos'è Ecuba per lui? Appunto, quindi l'attore che non si può, che cerca di identificarsi con il personaggio che rappresenta, ma la seconda parte della frase è Ecuba per lui, significa che l'attore dice, mostrerà che cosa è Ecuba per lui. Questo fa l'attore. Non si può identificare, non può esaurirsi nell'identificazione, nella immedesimazione. Racconta il proprio rapporto con l'oggetto del proprio racconto. In pratica, diceva Carmelo Bene, scrive un saggio, è un rapporto da saggista con il testo, non è un rapporto, l'interprete va inteso in questo senso. Ora, il problema, la questione che noi dobbiamo tenere ben presente, noi nel senso di noi, il nostro consesso, tenere ben presente, è che l'istituzione teatrale appartiene al sociale, e nel sociale, il sociale è quella situazione in cui vince il peggio, è la situazione in cui, ci ricordava Fini, vince Gorgia, in realtà, si afferma Gorgia rispetto a Socrate, nel sociale. Quindi non è sbagliato dire che nel sociale vince sempre il peggio, cioè vince sempre ciò che semplifica, ciò che consente la manipolazione, ciò che consente il comando, ciò che si presta ad una più facile comprensibilità. Però si può dedurre forse da questo che l'istituzione, se ci limitiamo a questa osservazione, dovremmo pensare che l'istituzione teatrale, per esempio, la storia dell'istituzione teatrale, no, sia un peggioramento continuo. E in realtà non è così. Non è così. Non è così per diversi motivi. Primo, perché l'istituzione, è vero che da una parte perfeziona il peggio, cioè l'istituzione teatrale perfeziona le tecniche di manipolazione, di illustrazione, di dissociazione tra chi si è e cosa si vuole dire. Ma si sviluppa, e questo è un ma fondamentale, che si sviluppa sempre nella contraddizione con le tradizioni sconfitte e le tradizioni sommerse, che sono sempre disordinatamente fertili. Cioè, Socrate è sconfitto nel sociale da Gorgia, no? La società che si evolve a partire da quel momento si evolve accreditando maggiormente l'atteggiamento, diciamo così, gorgiano rispetto a quello socratico. Ma non è affatto vero che ciò che significa, di cui è portatore Sofocle, di cui è portatore Platone, scompaia dalla scena. Non sia più effettuale, no? Le tradizioni sconfitte e sommerse perché continuano ad esercitare un'influenza che è compito di una storiografia intelligente nuova di evidenziare? Perché, tra virgolette, imitano la natura, cioè sono intelligenza della natura umana, così come si manifesta, storicamente. Sono la mimesi come conoscenza attraverso l'azione. Anche la mimesi è, come attività umana primaria, è conoscenza attraverso l'azione e non semplicemente illustrazione. Quindi l'attore sempre, anche quando non lo sa, anche nel peggiore dei teatri di questo mondo, l'attore sempre mostra ciò che è e non solo, non mai soltanto ciò che vuole dire, ciò che vorrebbe apparire, no? Come vorrebbe apparire. Questo accade in qualunque specie spettacolare, anche se certamente è fondamentale la coscienza dell'attore, è fondamentale il protocollo poetico in base al quale ogni teatro si fa. E quanto più un attore è cosciente, un attore in teatro, una poetica teatrale, è consapevole di questa contraddizione, tanto più è in grado, è capace di attingere appunto a questa fonte. Dunque c'è una coscienza, un grado di coscienza che fanno la differenza, ai diversi. Per quanto riguarda l'anagrafe, io ho attraversato diverse fasi appunto nel mio rapporto con il teatro. Prima di tutto vi dicevo da attore. Da attore cosa succede? Da attore succede che si opera nella contraddizione flagrante, la contraddizione è la scena, cioè ciò che accade in scena. La contraddizione fra le istanze istituzionali, cioè quelle che ti dicono che cosa devi fare, no? Come devi dire una battuta, qual è la funzione del teatro, eccetera, come ti devi muovere, come devi apparire, e la sorgività creativa, che è sempre in contraddizione. L'attore vive in questa contraddizione, ha il suo patimento, oppure la sua ignoranza, oppure la sua gioia, il suo godimento, la sua gioia più o meno piena, che in qualche momento, in qualche specie, in qualche frangente, può diventare, qualcosa di simile a un compimento estremo, sommo. Poi l'ho frequentata da critico, e da critici invece cosa succede con la funzione critica, quando si svolge la funzione critica? Che si legge l'esistente, si legge quello che si va a vedere, e si cerca di capire e di raccontare ai propri lettori da dove viene, come opera nel presente e a che cosa tende, no? E qui c'è una bella, come dire, anche qui, no? La contraddizione tra una possibilità o una capacità di visione che può aiutare gli spettatori a compiere il proprio lavoro e dall'altra di presunzione più o meno giudicante, comunque la presunzione di capire, di classificare, di creare tassonomie, eccetera. E di dettare quindi come dovrebbe essere il teatro. Da operatori l'atteggiamento nei confronti del teatro, la funzione che si svolge è ancora diversa. Per esempio, un direttore di festival cosa fa? cerca di mostrare ciò che è più significativo tra le cose che si fanno, le cose che esistono, le cose che si producono, no? Cerca di scegliere quelle che gli sembrano più significative, indicative delle direzioni di lavoro che lui crede più fertili, no? Di creare una specie di meta regia e di incentivare quelle che ritiene siano le esperienze migliori, distinguendo, se è intelligente, le molte vie possibili, no? Invece che scegliere una sola opzione poetica, per mostrare che diverse opzioni poetiche, diverse poetiche possono, pur andando in direzioni apparentemente diverse, rispondere all'istanza conoscitiva fondamentale. E poi, da insegnanti, invece, il teatro si incontra secondo modalità ancora diverse. Da insegnanti si ha intanto il grandissimo privilegio di poter creare il proprio paradiso. Nessuno ti obbliga a riflettere su tutto il teatro o neanche se vogliamo sul teatro esistente, quello contiguo, quello della cronaca che ci circonda, no? Si può creare il proprio paradiso, cioè può portare alla riflessione, proporre alla riflessione i modelli supremi che sono già vivi, morti, viventi, ma anche i morti, farli rivivere in qualche modo. E questo è un grandissimo privilegio, è una grande fortuna, perché consente di forgiare liberamente, no, un pensiero sul teatro che, appunto, con una libertà svincolata dall'osservazione. E così formando al meglio, comunque incentivando un desiderio nei più giovani, di quelli che ci stanno, di quelli che cascano nella trappola, no? È un desiderio di impossibile, un desiderio di eccezione, il desiderio è la possibilità, gli si dimostra la possibilità di non accontentarsi, di non adeguarsi agli schemi dell'istituzione teatrale, agli schemi della medietà della produzione teatrale, e che si può alimentare il desiderio di qualche cosa di diverso, come hanno dimostrato i grandi esempi che si prendono in considerazione. Finita la premessa, proviamo a entrare nel discorso. Il discorso però possiamo fare riprendendo comunque uno dei concetti che cui abbiamo fatto cenno finora. Nella storia c'è chi vince e c'è chi perde, ovviamente, no? Nella storia che cosa vuol dire? Quelli che decidono che cos'è il governo, cos'è l'educazione, no? Come si deve esercitare. Ora, cos'è che il progresso, cioè il cambiamento continuo e anche l'evoluzione delle forme, è data in realtà dalla interazione tra chi vince e chi perde, non è soltanto la manifestazione di chi vince. Nel modello vincente c'è sempre qualche cosa del modello che ha perduto, che in qualche modo è stato, sì, perduto. Ciò che è perduto non è sconfitto, ciò che è sconfitto non è perduto, meglio, no? Ciò che è sconfitto non è perduto. Chi perde non è perduto, continua ad agire. E questo vale per tutte per l'arte in generale, per tutte le teorie in generale. Allora, se questo punto di partenza ha una consistenza, ne deriva che il confronto con la mimesi, con il concetto di mimesi e con la prassi di mimesi, è qualcosa che va sempre, continuamente ripensato. in tutte le circostanze storiche. Perché? Almeno, mi sono annotato, almeno per tre motivi. Primo, perché la tradizione è un'interpretazione del proprio passato, e questa interpretazione è sempre diversa, si declina a seconda delle circostanze in cui è luogo. Questa tradizione, la tradizione della mimesi che prende corpo, almeno concettualmente, a partire da Aristotele, noi vediamo che ha vinto nella storia perché è stata costantemente fraintesa e semplificata. La nozione di mimesi aristotelica è stata progressivamente fraintesa e semplificata, e si è affermata come modello vincente questa semplificazione. Perché? Perché era più produttiva, era più funzionale, era più praticabile dai grandi numeri, più facile di quanto non fosse invece quella originaria. Il secondo motivo per ripensare alla mimesi oggi è il nuovo catalogo degli strumenti e dei linguaggi che anche nello spettacolo prendono corpo, vengono utilizzati. È un catalogo molto 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 ricco e molto diverso da quello di un passato anche recente, no? Pensiamo soltanto all'audiovisivo, ma non è soltanto quello, quello è una delle cose più evidenti. Un terzo e non minore motivo per ripensare alla mimesi è viene dalla constatazione che è vero che l'Occidente con i suoi modelli è diventato il mondo, pensate semplicemente alla parola teatro, in tutto il mondo si utilizza la parola teatro, in qualunque lingua si utilizza ormai la parola teatro, ma la parola teatro è il concetto di teatro, è qualcosa che appartiene assolutamente alla nostra storia, alla storia europea e occidentale, no? Però in questo mondo che si è unificato e che sembra sottoposto al modello vincente, in questo mondo noi abbiamo anche la possibilità, e appunto veniamo a conoscenza, di altre tradizioni, quello che chiamiamo l'Oriente, per esempio, no? L'Oriente poi è un singolare plurale, gli orienti sono tanti, le tradizioni, la tradizione, non c'è una tradizione orientale, ce n'è una infinità, e che esprimono istanze, pulsioni, tensioni molto, molto, molto diverse. Ma non solo le altre tradizioni, le tradizioni di altre civiltà che oggi noi possiamo incontrare grazie alla traduzione, grazie ai viaggi, eccetera. Ci sono anche le tradizioni sconfitte della nostra storia, come per esempio Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi è una tradizione, si presenta come una nuova tradizione che riguarda anche l'istanza performativa, e questa tradizione viene sconfitta sul piano storico perché è il modello rinascimentale di teatro che si afferma, mentre, come forse avremo occasione di vedere, in altre civiltà figure come Francesco d'Assisi da noi, equivalenti a Francesco d'Assisi da noi, sono i fondatori del teatro, di tradizioni teatrali. Quindi le tradizioni sono tante, e adesso abbiamo la possibilità e anche il dovere di confrontarci con queste altre tradizioni. Oltre a questo, è necessario fare ciò a cui ci ha richiamato anche Carlosini l'altra volta, cioè al confronto con alcune teorie dell'arte, perlomeno le più significative tra esse come quella platonica, socratica e quella hegeliana. Anche in questo caso è successo ciò di cui parlavo, cioè sia l'una che l'altra hanno sviluppato la propria potenza proprio in base alla semplificazione di cui sono state oggetto. Cerco di spiegarmi. La prima, quella diciamo socratica, poi a cui cerca di reagire però timidamente e senza una grande persuasività Aristotele, tra l'altro lo fa nel momento in cui è già troppo tardi, la guerra, insomma, la grande battaglia è già persa. La prima è quella che si appiattisce sull'idea di mimesi come imitazione, no? Quella è la grande semplificazione, mimesi come imitazione e dunque come altro dalla verità, l'arte come altro dalla verità, è la prima semplificazione che si afferma in tutta la sua potenza. La seconda è quella, l'idea della morte dell'arte, no? che viene ricavata in qualche modo da Hegel. Però un accertamento un pochino più attento, come si è cominciato a vedere, consente di capire, di scavare, di trovare altre verità che erano già operanti nel passato, che sono semplicemente ignorate, ma non sono non operanti, sono sconfitte ma non perdute. E quali sono queste altre verità? La prima, quella che riguarda la mimesi, così come la mimesi con la quale possiamo confrontarci nel contesto del pensiero aristotelico, è quella che riguarda appunto la complessità che sta dietro alla semplificazione della mimesi come imitazione, è invece la complessità della mimesi intesa come composizione della conoscenza essenziale, cosa profondamente diversa, e quindi dell'opera d'arte non come illustrazione, decorazione, lere, insegnamento, eccetera, eccetera, ma come risposta a una necessità e una rivelazione dell'essenziale. Queste sono le cose che noi siamo, alcune delle cose che siamo chiamati a verificare. Naturalmente possiamo verificare queste cose soltanto però con una lucida consapevolezza del nostro presente come tratto della storia, cioè capire dove siamo nella mappa. E soprattutto credo che al centro del nostro pensiero e della nostra sensibilità, forse anche più che pensiero di oggi, ci stia la questione artistica, stia comunque, si debba confrontare con il rapporto tra l'arte e la morte, cioè tra l'arte e la vita. Laddove la morte va intesa non come fine della vita, ma come contrario della vita. Quindi, prefigurando un contrasto, perché di questo si tratta, di polemos, di guerra, tra vita eterna e morte eterna. E quando ho riguardato queste note mi sono segnato qui a matita il rapporto fra l'arte e la morte, vita povera, Parigi. Vita povera avrete già capito, penso non ci sia bisogno di dire niente, chi c'era a quell'incontro ha capito che cosa sia, come si sia giocato in quella vicenda, sia nella vicenda francescana che nella vicenda del ripensamento sulla povertà, il rapporto fra arte e la morte. Ma Parigi è stato l'incidente significativo. I fatti di Parigi, era venerdì 13, mentre eravamo qui a parlare tra di noi, accadeva quello che è accaduto. Noi eravamo qui a parlare dell'arte e lì si è manifestata la morte. Ma non è tutto lì, poi ci torneremo. Però vedete, è per dire come innanzitutto è vero che siamo in guerra. Siamo in guerra con le nostre tradizioni, siamo in guerra con le tradizioni che vorremmo conoscere, valutare, soppesare, eventualmente riconoscere, riutilizzare, attualizzare. Ci sono delle grandi guerre culturali in atto, di cui è bene sapere di fare parte e di cui sì, appunto, bisognerebbe sapere di fare parte, di grandi vertenze artistiche. Grandi vertenze artistiche che ci consentono, per esempio, una diversa considerazione, una non pigra, non luttuosa, non conservatrice del rapporto fra arte e la morte, ci porta fatalmente a una comprensione, credo, no? Ci predispone a una comprensione della falsità, oppure insomma della tensione mistificatrice di tutte le istanze realistiche, di tutte quelle estetiche, quelle teoriche che cercano di rappresentare la realtà, tutte le forme di realismo, ma anche quello ideologico, anche quello politico, e invece ci dicono della verità sostanziale di un modo di manifestarsi anche del sociale in se stesso che è essenzialmente grottesco. È in questa, grottesco inteso non come che fa ridere, ma nel senso di compresenza degli opposti. Quindi non è nel senso di Victor Hugo, ma nel senso di Merkel, nel senso di compresenza degli opposti, nel senso di Bakhtin, ecco. Compresenza degli opposti. Capire di essere nel grottesco e di che l'agibilità di un artista oggi si gioca innanzitutto in questa guerra tra l'istanza realistica, che invece ci viene sempre dall'alto riproposta, no? L'istanza realistica, e invece la realtà più concreta, che invece è di origine grottesco, dove tutto si mescola. Il bello e il brutto, l'alto e il basso, l'infimo e il sublime, tutto si mescola, e tutto è si mescola nel senso che si manifesta contemporaneamente, si manifesta negli stessi fenomeni e ci costringe quindi a un lavoro analitico che è molto diverso da quello del passato ed è molto in contrasto con le istanze maggioritarie che ci vengono dappertutto. Per quanto, per esempio, solo un inciso, l'istanza manipolatrice più alta e più raffinata, che è quella della pubblicità, no? In realtà, se noi andiamo a vedere attentamente la sintassi della pubblicità, ci rendiamo conto che la pubblicità proprio, gioca la propria efficacia proprio sapendo del grottesco e giocando sul grottesco. E invece la complessità che da restituire a Hegel, per esempio, non è quella, appunto, al di là della semplificazione, la morte, il decreto sulla morte dell'arte, invece la complessità che bisogna restituirgli è quella della definizione della rappresentazione come parvenza necessaria all'essenza. La rappresentazione è una parvenza, è una finzione, ma è necessaria all'essenza. E quindi è in base a questo che sviluppa questa raffinatissima ragionamento, teoria, di critica all'ironia, che noi oggi crediamo sia, tante volte siamo inclini a pensare che sia anche contro il potere, no? L'ironia. Per prospettare invece una riflessione più matura, che è quella che Hegel chiama, insomma, indica, ci fa capire, sia, consista nel riflettere ridendo, che è cosa diversa dall'ironia. È cosa diversa dall'ironia. Non vi vengono in mente alcuni esempi? Pensate allo spirito di patata di Dario Fo, o alcuni passaggi di Totò. Quella è la differenza tra l'ironia e il riflettere ridendo. Totò nel vagone letto con l'onorevole Cosimo Trombetta non esercita dell'ironia, è una demolizione. È una demolizione potente, come un'arma atomica, che avviene appunto lì dentro. Quindi è interessantissimo recuperare questa istanza del movimento che è ascetico invece che è statico, no? L'ironia è che smonta. Allora si raggiunge questa sorta di saggezza molto machie, e invece il movimento ascetico, come dice Hegel, che è fondato sulla povertà, cioè sul togliere, sull'essenzialità dei mezzi e dei fini, è quello che fa ridere di Totò. Che arriva all'essenzialità capovolgendo. E quindi in questo modo, vedete, ho proposto due prospettive, due punti d'appoggio, ecco, due punti d'appoggio, chiamiamoli così, che possono consentirci, aiutarci a rappresentare questo eterno passato che costituisce il vero oggetto del poiei, no? Della composizione poetica, il passato eterno, tutto il passato che si cala nel presente e dal quale bisogna togliere ridendo il falso, l'inessenziale, per raggiungere appunto con un movimento ascetico all'essenziale. Allora, ho detto prima che comunque il tempo, il luogo e l'oggetto di ogni ricerca sono il qui e ora, non il passato, in realtà è il qui e ora, è il ciò che siamo. E in questo senso volevo proporvi di ripensare ad Aristotele come a una questione di qui e ora, non a una questione filologica, anche se il punto di partenza, anche in questo caso, no? Non può che essere disciplinare. Cioè fare i conti col punto d'arrivo di una disciplina. In questo caso la disciplina è la storia della filosofia. Pierluigi Donini, uno storico della filosofia, ha scritto, pubblicato nel 2008 d.C., ha pubblicato una propria traduzione e commento della Poetica di Aristotele che capovolge tutte le interpretazioni che si sono sedimentate da allora a oggi, tutte. Cioè, lui lo fa appunto con la conoscenza della disciplina. Lui sa cosa in tutto il mondo, in 2500 anni si è detto della Poetica di Aristotele. Allora possiamo ripartire, non mi sarei mai sognato ovviamente di Aristotele, avevo quattro idee ricevute e mi dovevo accontentare di quelle, cercando poi magari di brillare per intelligenza, dicendo ah no, le passioni forse, vabbè, insomma, delle stupidaggini. E allora vi propongo di ripartire da qui, da una rivisitazione storica che è assai pertinente al nostro qui e ora, anche se in effetti poi alla fine potremmo chiederci perché oggi, perché 2500 anni ci sono voluti prima che si manifestasse questa interpretazione? Vabbè, questo si potrebbe dire di ogni interpretazione, anche 2000 per l'altra, 1500 per l'altra ancora, perché? Comunque interessante, è da capire, perché avevamo evidentemente bisogno di andare da un'altra parte. E allora la poetica. Prima di entrare nel merito, bisogna chiedersi, secondo me, due cose. Prima di tutto, che cosa al tempo della poetica è già passato? Due cose, secondo me, fondamentalmente. Primo, è passato il tempo della rivelazione. Il V secolo avanti Cristo è il secolo in cui Eschilo compone i Persiani, la sua prima opera, ed è il momento in cui si scrive l'ultimo libro della Bibbia ebraica, il libro di Ester. Libro di Ester che è una specie di canovaccio, un copione. È finito il tempo della rivelazione quando incomincia il teatro. E Aristotele scrive quando è finito il tempo della rivelazione. Sta finendo, è finito, insomma, la sua è una percezione chiara che sia finito. Al tempo della rivelazione c'era un'altra cosa, non c'era il teatro, c'era quella cosa che noi chiamiamo arti dinamiche, che non sono il teatro come istituzione, vedremo che si calano nel teatro, ma sono un'altra cosa. Le arti dinamiche prefigurano una unità del sapere, l'unità del sapere, la sapienza che è unità dei saperi, del sapere. Ed è già passato anche, al tempo della poetica, è già passata la grande stagione ateniese del teatro come istituzione formativa. È durata meno di 100 anni, da Eschilo a Euripide. Che cosa ha inizio al tempo di Aristotele? In che momento lui scrive? Scrive nel momento del, potremmo chiamarlo, Festival dei Saperi. Cioè, a teatro non si fanno più le trilogie, o le quadrilogie dalla mattina alla sera, ma grandi attori virtuosi che si esibiscono in a solo, oppure spettacoli collage, spettacoli di varietà, spettacoli di bravura che certo attingono anche ai grandi testi della... Ma il Festival dei Saperi è anche il momento in cui le discipline dello spettacolo cominciano a separarsi, il canto dalla parola, dalla danza, dalla musica, dalla poesia, eccetera. cominciano a separarsi sempre più decisamente. E questo accade in tutte le civiltà. In tutte le civiltà c'è questo passaggio tra un'età della rivelazione nella quale ciò che noi chiamiamo arti dinamiche si manifesta in forme più o meno simili, per esempio nel tantrismo, anche se poi il tantrismo in quanto tale, in quanto la disciplina tantrica, ha una formalizzazione storica e teorica successiva. Quindi, questa cosa che si dimentica sempre, insomma, di solito, non in questo ambiente, ma che si tende a dimenticare, per esempio, riguardo a Nietzsche e alla nascita della tragedia, perché il titolo era La nascita della tragedia dallo spirito della musica, testo che in nessuna scuola di teatro viene studiato, letto, eccetera, non c'è attore che a meno che non sia un vizioso, drogato, che la conosca, che lo conosca, no? Ha perfettamente ragione il nostro quando indica questo movimento, la decadenza che si manifesta evidentemente con Nietzsche, con Euripide che rompe l'alleanza tra parola, musica, coro, ma che aveva preso avvio appunto già con Socrate. Però appunto non è, noi quello che dobbiamo intendere noi, che non si tratta di un movimento di decadenza progressiva e univoca, ma di un movimento storico che intreccia i motivi perdenti ai motivi vincenti. Resta il fatto però che il teatro è concepito come, da allora in poi, prioritariamente, principalmente, come un luogo della mente. Il teatro è il luogo di un'attività mentale. Il soggetto, lo spettatore, è l'uomo della mente. Colui che pensa, colui che è a teatro, viene stimolato a pensare, a riflettere. E quindi questa contraddizione è potentissima anche nello stesso testo della poetica, laddove Aristotele propone una filosofia della scrittura, sapendo benissimo che invece il teatro funziona come l'epica, non come lui dice debba funzionare il teatro, cioè funziona per paratassi, per subordinate. Perché? Perché nel teatro ciò che la gente del teatro è il corpo vivente. È il corpo vivente che significa sulla scena, che crea segni sulla scena, che produce segni sulla scena, è il corpo vivente. Come procede Aristotele? Si concentra sulla tragedia, ma in realtà formula una proposta, procede a una definizione poetica che riguarda tutte le arti. E però si afferma, cioè il suo dettato da quel momento in poi è sostanzialmente e continuamente frainteso. È talmente frainteso questa istanza che vorrebbe la mimesi appiattita sulla imitazione, la catarsi, sulla liberazione dalle o delle passioni, è talmente fraintesa che tutto il teatro moderno, manifestamente dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, si dichiara anti-aristotelico. Il teatro moderno, che si dichiara anti-aristotelico, è il teatro che si ribella al cosiddetto teatro borghese, quello che sembrava realizzare nel fraintendimento di Aristotele, no? Realizzarne l'opzione poetica. E l'ultima manifestazione dell'anti-aristotelismo sta in una teoria che oggi domina il mondo, è la cosiddetta teoria del post-drammatico, laddove, non a caso, un grande studioso di Brecht, capo, credo, responsabile dell'archivio di Brecht, qualcosa del genere, Lehmann si chiama, ha teorizzato che il teatro aristotelico borghese che si è affermato è quello che propone personaggio, narrazione, eccetera, che tutto il teatro moderno, significativo, moderno, contemporaneo, significativo, ha superato queste categorie, la nozione di personaggio, la nozione di narrazione, l'illustrazione del testo, eccetera, che procede autonomamente su altre strade. Queste strade sono è definita post-drammatica, in evidente parallelismo con il concetto di post-moderno, no? Post-drammatico, fine della narrazione, ironia a 360 gradi, citazionismo, eccetera. In realtà, no? Ciò che noi stiamo per verificare, almeno da un punto di vista concettuale, è proprio il contrario. Quello che loro chiamano quello che si definisce come teatro borghese, teatro moderno, tra virgolette, per intenderci, è un teatro in realtà profondamente anti-aristotelico. Perché il teatro realistico delle apparenze è il teatro che insegna, è il teatro che informa, è il teatro che illustra i testi, non è il teatro che si muove come macchina della conoscenza. Mentre le strategie delle compagnie, delle formazioni più significative dei nostri giorni sono strategie eminentemente neodrammatiche, potremmo definirle. Neodrammatiche nel senso di neo-aristoteliche, nel senso di strategie compositive che lasciano cadere l'idea di narrazione, di plot, di illustrazione del testo, di centralità del personaggio, eccetera, proprio perché procedono aristotelicamente a una ricerca della verità essenziale, quindi a un confronto con i testi e a un operare che attinge, si radica nella poesia e nella musica. Dicevo che Donini, nel suo libro del 2008, smentisce innanzitutto le false opinioni sull'idea di imitazione, per esempio, e cancella tutte le fumisterie riguardanti il concetto di catarsi. No? Voi provate a fare un test con voi stessi, con i vostri conoscenti, cosa significa catarsi, tutti quanti vi diranno: catarsi, la liberazione, che cosa significa liberazione? Purificazione, che cosa significa purificazione delle passioni? Che bisogna farne a meno, che bisogna, come si vanno pulite, cioè qual è la tintoria, che cos'è? Siamo fermi lì, no? Invece, con Donini, dico Donini per comodità, potrei anche citare Sini, adesso per non esagerare, ma comunque, con Donini, perché lui lo fa in modo esplicito, è riferito a questo testo in particolare che per noi è fondamentale. Come procede? Innanzitutto procede in un modo empirico, cioè Donini dimostra che Aristotele procede in un modo empirico molto saggio, anche se sembra strano, perché parla della tragedia, ma in realtà fa una teoria dell'arte, insomma, dice, ma allora che cavolo, no? Ma perché empiricamente ha compreso la questione fondamentale, cioè che le leggi si desumono dai compimenti, si desumono ex post, non possono essere all'origine del compimento. Quindi dal compimento tragico, che lui pensa o immagina non solo come evento di testo ma come evento scenico, lui deduce il senso della mimesi. Cioè, che cos'è il senso della mimesi? È il modo di fare la poesia, il modo di comporre, lo deduce dal compimento. E che cosa deduce? Innanzitutto che tra le varie arti, il teatro ha una sorta di centralità naturale perché le implica tutte o ne implica diverse. C'è una centralità del teatro in quanto lavoro multidisciplinare, è il lavoro più completo che almeno ai suoi tempi si potesse concepire. Quindi esaminando il caso della tragedia, no? Si ritiene autorizzato a dedurre una teoria che riguarda la mimesi in generale e l'arte in generale. Donini non si sottrae al tradurre il termine imitazione, cioè non inventa un'altra traduzione del termine, ma si limita, per così dire, a interpretarlo. Cioè l'imitazione della natura significa, ci spiega, intelligenza delle leggi della natura. Cioè non si può concepire un oggetto artistico senza sapere tenere conto della forza di gravità, no? Per esempio, per capirsi. Però questo non significa nemmeno che la mimesi sia semplicemente copia e imitazione. E la definisce in questi termini, cito, operazione di selezione e di ricomposizione interpretativa di aspetti in qualche senso privilegiati del reale, sì da restituire di questo il senso più vero, precisamente quello che sfugge alla percezione diretta della totalità di ciò che c'è o accade, ciò che sfugge al realismo, ai realismi. E quando parla di senso, Donini, noi possiamo intendere anche quello che poi si chiarirà con l'estetica indiana, il senso più vero. Cos'è il senso più vero? Non esiste il senso più vero. Nelle estetiche indiane si parla di attualizzazione, cioè riconosci nella tua storia, nella tua vita, riconosci il valore di qualche cosa che appartiene al passato. Allora, giustamente, ciò che conta, si rileva qui, Ciò che conta è mettersi d'accordo sul significato dei termini, più che avere la presunzione di stabilire definitivamente, una volta per tutte, che cosa volessero. Certo è che la mimesi non è la fantasia creatrice, lo scatenamento della pura immaginazione, l'idea di poesia come fiction, no. È un tentativo di spogliare il reale dalle apparenze non necessarie, dagli accessori, dagli incidenti, e di procedere verso l'essenziale. Ma questo avviene tramite gli attori che, dice Aristotele in questo caso, sono coloro che imitano persone che agiscono. Gli attori sono coloro che imitano persone che agiscono. E badate bene che sia per Aristotele che per Donini, che per noi, credo, attori, qui non si intende in senso stretto gli attori di scena, anche gli attori di un testo, no? Anche il lavoro è fatto di azioni. Il lavoro come imitazione delle persone che agiscono, di altre persone che agiscono. Ma l'azione dell'attore in generale che cos'è? Per Aristotele è un comportamento deliberato, razionale e finalizzato a uno scopo. Una, cito, operazione selettiva e interpretativa della vita e delle azioni umane che tende a ricomporre, a segnalare il vero senso della vita. Il vero senso, anche qui c'è questa ambiguità di Donini, il vero senso della vita. Il senso, è l'attualizzazione, il senso che ha per noi. E in particolare, questo però è un accento importante, una sottolineatura importante, in particolare la forma drammatica rispetto alle azioni compiute in diverse altre attività umane, l'azione drammatica si caratterizza per il fatto di vedere due o più azioni che sono poste in relazione tra di loro, in relazione che contrasta tra di loro. È questo che fa dire ad Aristotele che il poeta è superiore allo storico, perché lo storico è legato al particolare, è legato, mentre il poeta a modo proprio, con il proprio arbitrio, che però stiamo vedendo è un arbitrio molto regolato da protocolli, accede a suo modo all'universale. Universale che è da intendere appunto non come appartenente a tutti gli esseri umani in tutti i tempi della storia, ma universale che è da intendere come persistente, come attuale, e questo te lo dicono i due. E quindi non in funzione di una morale, cito, morale didatticamente trasmissibile, non il teatro come trasmissione di una morale, trasmissione di una dottrina, illustrazione di Kindler, ma come attualizzazione, riconoscimento che per me vale questa cosa. Quindi l'arte non è più una copia di una copia, o meglio, noi sappiamo, dopo che beneficiamo dell'esperienza che c'è stata nel frattempo nel campo dell'arte, sappiamo che ogni ripetizione è una nuova interpretazione, che non si dà la ripetizione dell'identico. L'identico non è mai identico a se stesso, l'identico nelle arti dinamiche, l'identico teatrale. È una nuova interpretazione. È una nuova interpretazione che dovrebbe tendere o tende all'essenza e alla verità strutturale. ovvero ha l'ambizione, avrebbe l'ambizione di rendere visibile l'invisibile, non di illustrare, di rendere appunto visibile il testo, per evitarci di leggerlo magari, come fanno, come si fa in teatro in generale. E a questo punto vi propongo una citazione di Peter Brook, il quale, parlando di Shakespeare, scrive, dice: quando Shakespeare scrive «noi porgiamo uno specchio alla natura», questo implica il riflettere esseri umani nella vita vera, ma ciò non significa il rifletterli in modo naturalistico come nella vita, né in modo artificiale. E il teatro non riflette solo la superficie, ma anche ciò che è nascosto dietro la superficie, nella complessità delle relazioni sociali, e dietro questa il senso ultimo, esistenziale, di quell'attività che chiamiamo vita. In ogni istante noi abbiamo una materia di tale densità da richiedere tutte le risorse di una lingua, ovvero la poesia. È una perfetta parafrasi della poetica di Aristotele, che mette l'accento appunto sulla questione del teatro di poesia, teatro come operazione di poesia, lavoro di poesia, no? E questa è la stessa consapevolezza che porterà Carmelo Bene a dire: o un attore è un poeta o non è, non è un attore. Perché potete immaginare anche quel galantuomo che è morto oggi, Luca De Filippo, ultimo erede, uno degli ultimi eredi della tradizione, che invece sosteneva esattamente il contrario.
Attore poeta, no? Il poeta è papà che ha scritto quel testo, io sono un interprete, poi più o meno bravo, no?
Persone degnissime, intelligentissime, buone, bravino, mica, no? Ma questo è il teatro nella Vulgata. Le cose, anche queste cose che sta dicendo Brooke, sono invece profondissime e ancora eversive. Tra l'altro qui è contenuta un'immagine che credo e spero che incontreremo ancora, l'immagine dello specchio. Lo specchio è tutt'altro che superficiale, perché quando noi ci guardiamo allo specchio, innanzitutto vediamo cosa c'è dietro di noi, è un in più, no? Scopriamo cosa c'è dietro di noi. E poi, anche se invece ci concentriamo sul nostro volto, e beh, facciamo un viaggio che può essere piacevole, pericoloso, comunque comporta una scoperta che non hanno niente a che vedere con l'illustrazione, non è la semplice informazione di cosa sono, tutt'altro. Comincia un lavoro che è l'attualizzazione, potremmo chiamare. L'azione, terzo capitolo, seconda parte del terzo capitolo, l'azione presuppone un agente. La mimesi, dunque, le cito, come innata operazione cognitiva dell'uomo, sia nella vita che nel dramma, sia attori, è un processo che si realizza attraverso le azioni che abitano le figure del dramma, o gli attori, in caso di rappresentazione. Queste figure o questi attori, in ogni caso agenti, mostrano fatti e imitano persone che agiscono. Il termine agente è fondamentale per prendere le distanze da una tradizione degenerata. Il termine agente è utilizzato in grammatica per designare il ruolo semantico di una parola, di un sintagma, che nella frase indica chi o che cosa compie un'azione, no? Ma lasciando a parte per ora la questione ipocrites dell'attore definito sempre nella tradizione ellenica portatore di ethos, dell'attore definito actor nella tradizione latina, lingua latina, che rimanda all'atto retorico più che all'azione, eccetera. La cosa fondamentale che in questo momento vale la pena di appuntare, di annotare, è che quando Jerzy Grotowski opera la sua uscita dal teatro per tornare al teatro, no? Morte e rinascita, abbandona il teatro degli spettacoli dopo averlo praticato per poco più di 10 anni, e chiama i suoi attori, doer, cioè attuante, doer, do, to do, fare, colui che fa, il doer, l'attuante, l'agente, colui che fa, non l'attore che scimmiotta il personaggio, si identifica identificandosi o meno con il personaggio. E dunque l'attuante è una figura, il doer, l'agente, è una figura del fare nell'essere, laddove l'essere è semplicemente la localizzazione anagrafica o spazio-temporale del fare. L'io è una figura instabile, transitoria. C'è, certo, ciò che caratterizza il teatro è la certa è la centralità del racconto, ma la centralità del racconto può essere intesa in molti modi, sia nella rilettura del passato che nel presente. Per esempio, se teniamo conto di quanto abbiamo appena detto a proposito delle azioni, no? Le azioni che abitano le figure del dramma, ne deduciamo che il teatro è composto di azioni e i personaggi non agiscono per imitare i caratteri, cioè le caratteristiche, per riprodurre le caratteristiche che definiscono il personaggio. Non agisce, bensì ricevono, questo è Aristotele, ricevono questi, cioè i caratteri, le caratteristiche, dalle azioni. Allora lo spettatore è l'autore dei personaggi. L'autore dei personaggi non è l'attore. L'attore compie le azioni e lo spettatore, leggendo, si inventa i personaggi. Si inventa i personaggi. Cioè fa il racconto. Questo però, diciamolo, è un aspetto pochissimo sviluppato da Aristotele, che Aristotele si occupa quasi niente della ricezione, mentre abbinava Gupta nell'estetica, in altre estetiche invece questo è un problema centrale. E vedremo come in Abhinava Gupta appunto si arrivi ad affermare che l'autore del dramma è lo spettatore. L'autore del dramma è lo spettatore. Allora, quarto capitolo, però io non ho controllato.
Un'ora e mezza quasi.
Un'ora e mezza. Ci eravamo proposti, abbiamo detto no,
No, non hai detto niente.
Non abbiamo detto niente. Ci proponevamo di fare una pausa, però di procedere a uno scambio di idee in un modo diverso da quello che forse avete immaginato, cioè non semplicemente formulando delle domande, ma io direi che potremmo fare così invece, mi sembra meglio. Durante la pausa ognuno di voi, se ha una domanda, un'osservazione, un rilievo, una richiesta di approfondimento, una censura, può formularla su un foglietto di carta, scriverla, sia firmandola che in forma anonima, non ha importanza. No, in modo che io possa pensarci, perché ho riflessi lenti, rispondere immediatamente alle cose che mi sento, a cui mi sento di poter rispondere, conservare le altre per poter rispondere poi via email o in altro modo, in un'altra occasione. Quindi vogliamo farla ora la pausa?
A me devi chiedere a loro.
Facciamo un referendum.
Ho trovato il contenitore per le domande.
Metteranno
le metto qua.
Va bene, grazie. No, allora prendiamoci questa pausa di almeno 20 minuti, no?
No, calma.
No.
Aspetta un attimo, no, lui già si sta lamentando, si agita. Allora, la carta. Allora, la carta. Enrico, tu che starnutisci?
Chi non ha la carta la chiede.
Prendi gentilmente quel plichetto.
Ce l'hai?
Ma vuoi che non abbia carta? Prendi anche l'altro plico sulla sinistra di carta un po' più corposa, cioè un po' più estesa. Abbiamo il formato, non so, sarà A8, A5, beh, le penne stanno scrivendo tutti, cioè quello penso che ce le abbiano, Carlo.
Io pensavo che se
è un agitato, cioè lui pur di vedere le cose in giro, ma se non spacca balle è diverso, cioè scusate, qua abbiamo vari formati di carta. Qui abbiamo varie penne anche colorate, rossa, verde, questa è multicolore, è la mia preferita. Vabbè, qui potete depositare le cose, Antonio ora si ferma, così, d'amblè, giusto? Ok? E, io ho preparato il caffè, se volete. E allora ci diamo un tempo, Antonio, lo dai tu il tempo?
Sì, 20 minuti, va bene.
Sì, sono le 5, va bene, alle 5:20.